da La linea del colore di Jabba Shego, edizioni Bompiani. Anni dopo tornai a Marino per un matrimonio. Si sposava un'amica, Stefania. Ci eravamo conosciute al corso di danza del ventre 4 anni prima e non ci eravamo più separate. Non eravamo grandi danzatrici, nessuna al corso lo era. L'insegnante, Tiziana, voleva più che la perfezione dei passi, la perfezione della gioia. Dovete prima di tutto sentire il ritmo del vostro respiro, ci diceva. E poi, nel movimento, non smettete mai di ricercare la vostra gioia. E così accadeva il miracolo. Ogni volta, e io ne ero estasiata, i nostri corpi rigidi, il mio era un blocco di marmo, a ogni lezione si scioglievano come la cera di una candela. Passi liquidi, gassosi, aerei. E furono quella danza e quella spensieratezza a unirci. Mentre ballavamo, parlavamo degli uomini che ci facevano soffrire, della cellulite che non ci dava tregua, delle mestruazioni sempre più dolorose, della menopausa che si era trascinata via i nostri sogni, di quel figlio che tardava ad arrivare e di quel buonissimo supplì che avremmo mangiato altre 1000 volte se non avessimo avuto paura dei rotolini. Io con quelle amiche parlavo anche del mio cancro. Era spuntato inaspettato dentro una narice, come un fiore. E poi si era allargato fino ad arrivare alle orecchie, tanto che un giorno improvvisamente avevo cominciato a non sentire più nulla. E così arrivarono a pioggia le visite dall'otorinolaringoiatra, le TAC, le risonanze magnetiche, il fidanzato che ti lascia perché con una malata non riesco a stare, e poi l'operazione chirurgica, l'asportazione della massa tumorale, la chemioterapia, la radioterapia. E allora aggrapparsi a più non posso ai dottori, alla vita, fare bilanci, fare testamento, il rimpianto di non aver più visto Mogadiscio, sopportare le conseguenze della terapia, la lingua squamata, gli omogenizzati da ingurgitare perché la bocca ormai era un cratere e di mangiare cibo solido non se ne parlava proprio. In tutto quell'inferno, ballare era la mia unica salvezza. Non avevo molte forze, ma stare insieme alle mie amiche mi dava coraggio. Loro mi abbracciavano, evitando di avere pietà di me. E poi, come al solito, mi riempivano di pettegolezze e novità. Vedrai che guarirai, mi dicevano tutte allegre. E poi sono guarita davvero. Succede, a volte si guarisce. Ma dovrà controllarsi ogni 3 mesi, per 5 anni, perché con queste malattie non si sa mai. Certo, non si sa mai, ma io ero andata subito a farmi una bella pizza con le amiche. Erano troppi mesi che andavo avanti a cibo frullato omogenizzati. La bocca era ancora un cratere, ma quella pizza margherita, quanto me l'ero goduta. E le amiche erano lì ad applaudirmi. Ecco cosa significava per me far parte del corpo di ballo di Tiziana. Eravamo donne di tutte le età e tutte amiche. E quel giorno al matrimonio a Marino c'eravamo tutte per partecipare alla gioia della nostra Stefania. Finita la cerimonia, uscimmo commosse dalla chiesa e ci recammo a passo calmo verso la trattoria, in un vicolo dietro piazza Matteotti. Fu all'avvicinarsi della piazza che cominciai a tremare all'improvviso. La mia testa ancora non ricordava nulla, ma il mio corpo aveva conservato in ogni centimetro di epidermide le immagini viste 20 anni prima, durante la sagra a cui era andata con Lorella, quell'antica collega di università e sua madre. Davanti alla fontana riprovai quella sensazione di insopprimibile disagio. Le due donne di tuffo erano ancora lì, con lo sguardo sempre disperato, sempre incatenate al palo della fontana, seno nudo, con lo sguardo di chissà che l'aspetta solo lo stupro. Anche la prima volta fui atterrita da quella visione. Lorella e sua madre si trascinavano verso la fontana. La madre gridava alla figlia: «Riempimi il bicchiere!» E poi mi guardava con aria colpevole e balbettava giustificandosi. È il vino dei castelli, la sagra, è tradizione, lo capisci? Io annuivo senza staccare gli occhi attoniti da quella calca che si gettava sulle due statue, sulle povere ragazze di tuffo, ragazze legate al palo che nessuno tranne me vedeva. Scoprii solo in seguito che quella fontana fu costruita originariamente nel XVII secolo e poi ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che l'avevano parzialmente distrutta. Fu la prima fontana di Marino a far sgorgare il vino. Era l'anno di grazia 1925 e la sagra nacque in quell'anno, a 3 anni dalla marcia su Roma di Mussolini. Da allora ebbe inizio quella tradizione che soppiantò totalmente la sagra precedentemente dedicata alla Madonna. La fontana era chiamata dei Quattro Mori. Secondo la vulgata delle enciclopedie consultate quando ancora non c'era internet e niente era disponibile con un clic, i Mori erano pirati turchi. Ma lì non c'erano pirati, c'erano solo schiavi, persone incatenate, disperate, sole, piegate in una posa inumana. Le donne avevano i seni che tremavano per il terrore. Di quella fontana, mi bastò andare in biblioteca, scoprii altre cose. Il nome di chi la ideò, Sergio Venturi, e poi perché venne costruita. I marinesi volevano commemorare la battaglia di Lepanto e Marcantonio Colonna, che ne fu uno degli artefici. Quella battaglia che contrappose cristianità e impero ottomano. Pensai che la parata che avevo visto era la commemorazione della sfilata trionfale di Marcantonio Colonna, una sfilata in cui le persone catturate erano il bottino di guerra, schiavi che i potentati si sarebbero divisi. Per un po' quella fontana fu la mia ossessione. A causa sua, del resto, scelsi di inoltrarmi nel mondo dell'arte. Ma come ogni ossessione, anche quella sfumò. Pressata dalla mia quotidianità di allora, fatta di esami, amori, pianti per il futuro, incertezze che mi prendevano alla gola e non mi facevano respirare. O forse stavo solo dimenticando, perché è più facile rimuovere un dolore. Ma quel giorno, al matrimonio di Stefania, percepì di nuovo quello sguardo afflitto su di me. Ero ferma davanti alla fontana, come ferma lo era stata la Fanu Brown la prima volta che l'aveva vista. Così come racconta in una sua lettera a Lizzie Manson, la sua prima istitutrice e amica. Quelle donne, quelle mie antenate, perché noi discendiamo dalla sofferenza degli schiavi, vogliono che qualcuno dia loro voce. Oh, Lizzie cara, lo vedo quanto si sforzano di protendersi verso di noi, quanto il loro busto si butta in avanti, quasi per tuffarsi nel nulla. Baby Sue me lo ha raccontato un'infinità di volte che lei, quando la tiravano fuori dalle segrete della nave Negreria e poi la tenevano ferma in attesa del suo turno di essere violata, provava a divincolarsi e a buttarsi nell'oceano per trovare scampo a quell'incubo che nella sua Africa non aveva mai conosciuto. Baby è una orgogliosa Peul dell'entroterra. Mai si era immaginata che potesse esistere qualcosa più feroce di una iena affamata. Ma poi ha visto l'uomo bianco. E ha capito che la crudeltà non ha limite. La mia Baby Sue, che ha trovato la calma in quelle sue torte zuccherate all'inverosimile, perché solo quello zucchero poteva toglierle l'amaro che le impastava la bocca, lo stesso amaro che sento ancora sulla mia lingua. Io ancora non sapevo niente di La Fanu Brown. Queste parole le avrei lette mesi dopo, grazie ad Alexandra Mendoza Gil, una collega di Stefania, anche lei invitata al matrimonio. Stefania era una ricercatrice e dopo il matrimonio lei e il marito sarebbero partiti per gli Stati Uniti, per Salenius, dove viveva anche Alexandria. Lavorava nel Dipartimento di Storia dell'Arte e stava facendo una ricerca sulle artiste nere del XIX secolo. Fu lei a posarmi una mano sulla spalla quando mi vide lì, davanti alle due donne incatenate, sull'orlo delle lacrime. Anch'io pianto la prima volta, mi disse in un inglese che odorava di manioca. Mia nonna è di Santo Domingo. Ho sangue nero nelle vene, come te. Questa fontana non può lasciarci indifferenti. E non ha lasciato indifferente nemmeno la Fanu Brown. Ricordo che la guardai. Mi sentivo accolta da quelle sue parole. E però c'era anche qualcosa che mi sfuggiva. Chi è la Fanu Brown? Le chiesi. Prima ancora di presentarci, pronunciammo il suo nome. E nel segno di La Fanu diventammo amiche. Per tutto il pranzo di nozze non parlammo di altro che di quella pittrice che aveva segnato la vita di Alexandria e si apprestava a segnare pure la mia.